File 43, pagina 223, 19, per morire soltanto a metà. Da dietro i vetri della porta scorrevole qualcuno si è accorto che quando non ci sono carri da scaricare e torniamo al disfacimento dei cavi, parliamo con i russi addetti alla tranciatura e ci aiutiamo anche a vicenda, approfittando dei sonni che Albert consuma all'impiedi dentro l'imbottitura di stracci. Hans Deutsch è schizzato fuori abbaiando, seguito dall'implacabile Meister, ha inveito contro di noi e contro l'intontito ubriacone e ha fatto interporre metri e metri fra le due squadre, più in giù loro con il ceppo e i pesanti attrezzi di contorno, più a settentrione noi e anche Albert, che deve starci costantemente di fronte nel turbinare del nevischio improvvisamente ricomparso. Urla, strepita e fa vorticare la cinghia l'omaccione dopo l'intemerata del capò e del suo suggeritore, ma dopo un poco torna a rincantucciarsi contro la fiancata della baracca e la sonnolenza, anche per l'alcol che continua ad ingurgitare. Lo riprende invincibile mentre la cinghia, che per mostrare zelo ha tenuto stretta nelle mani, scivola a terra nel piccolo spiazzo che gradualmente ritorna bianco. Ha l'aria ammalata e più stranita che mai il grosso Albert, certamente sfinito lui pure da questa eternità all'aperto nel vento e nel gelo, anche se la sua carcassa sembra essersi fatta più voluminosa e pesante. Noi siamo magrissimi e di un pallore violaceo che ci fa distogliere lo sguardo l'uno dall'altro, anche per non chiedere a noi stessi qual è la nostra condizione. Curvi sui cavi che non si esauriscono mai, restiamo in silenzio. Ne potremmo diversamente, poiché ci hanno imposto di stare a non meno di un paio di metri fra di noi, e da quello almeno ci dobbiamo attenere per l'ombra di quella testa che appare e ricompare dietro i vetri appannati. E qui dunque, in questa landa e in questo gelo, che dobbiamo morire? Nessuno ne saprà niente. I forni bruceranno i nostri resti, le ceneri concimeranno il plantage come quelle di innumerevoli altri colpevoli di essere nati in quest'epoca e di essere sopravvissuti fino a questi giorni. Che cosa pensavano gli studenti del liceo di Janina quando facevano passare da un banco all'altro i volantini che incitavano alla resistenza? Che cosa immaginava Basilio quando ad Atene fu spinto a spiegare come mai lui, nero di pelle ma di lingua e di cognome greci, fosse però cittadino italiano ed avesse per questo dovuto combattere contro i conterranei di suo padre? Per me fu una stretta di mano l'inizio. Era capitato un operaio nella pensione nella quale ero alloggiato a Reggio Emilia e i diplomati, i laureati, i quattro ufficialetti di complemento, i cinque impiegati che occupavano la sala da pranzo al momento del suo arrivo si erano sentiti offesi per quella presenza ed avevano ignorato il giovanotto dalla camicia di flanella. Lui non aveva avuto dubbi sul significato della mia ostentata stretta di mano e aveva scelto di rimanere. Intanto non gli era sfuggito che ero il solo con lui a non entusiasmarmi per le fulmine avanzate dei marocchini di Franco, il solo con lui a non alzare il braccio nel saluto fascista, e infine s'era confidato e poi aveva accettato di mettermi in contatto con gli altri dell'organizzazione clandestina di La Spezia, che avrebbero dovuto, ma non seppero o non poterono, trovarmi una strada per la Spagna. Dove sono ora Oscar Migliorini Mario Pavinelli e Massimo Michi e dov'è l'ingegner Muratori? Dove i due giovani professori Serbandini e Duse, loro pure nostri compagni di processo? E lui, Oreste Vaselli, dov'è? Lui che ha avuto la condanna minore e ha fatto in tempo ad uscire dal carcere prima dell'entrata in guerra dell'Italia? La mano che ha dato quella stretta nella pensione di Reggio Emilia, i piedi che mi hanno fatto percorrere il breve tragitto per porgere il benvenuto all'operaio mio coetaneo, non li sento più, né le piaghe, le ferite. Moriremo qui tutti, per quei gesti lontani o per nulla affatto, anche se per me, prima di quello e del rifiuto della camicia nera e del saluto a braccio proteso, c'era il ricordo delle battaglie di mio padre, le sue conversazioni appassionate in casa nostra a Messina con Concetto Marchesi e con l'onorevole Francesco Losardo, morto poi in detenzione per le sevizie della polizia. Quanti i compagni conosciuti anni dopo nella cella di Regina Celi e un giorno da quella porta a Catafascio per le bastonature e la tortura, Bruno Corvi, fresco ancora della sua laurea in giurisprudenza perché era stato a Parigi ed aveva avuto contatti con i dirigenti dell'antifascismo. Poi, in altre celle, Fidia Sassano, che era al secondo arresto, alla seconda interminabile condanna, e stavolta senza motivo. Poi Civitavecchia, e lì Giacomo Pellegrini, la sua operosa pazienza nel guidare i nostri primi passi, e con lui Antonio Di Donato e Ruggero Spadaro, ma anche Lucio Lombardo Radice, Aldo Natoli, Pietro Amendola, Renato Vidimari e il vecchio, rispetto a noi, Francesco Zanotti, lui pure come Pellegrini e tanti altri, recidivo delle galere fasciste. Batto i piedi, scuoto la testa, cerco di liberare la nuca e le spalle dal nevischio che s'accumula, fra i ghiaccioli che irrigidiscono le ciglia distingo appena i miei compagni e di fronte la mole sussultante, scura e bianca del pachidermico Albert. Basilio era anche lui a Civitavecchia, ma in un camerone diverso e non ci eravamo conosciuti. Con chi era? Non gliel'ho mai chiesto e ora non serve. Cerco di ricordare. Giacomo Pellegrini di nuovo, in un camerone più grande, e fra lui e me, nella sfilata delle brande di ferro, l'impetuoso Moranino, e di qua il guerriero candido Giuseppe Baffè, e accanto a lui il saggio e, nonostante il male che già l'insidiava, sorridente Orlando Bernardi, e vicino a lui e a Peder il piccolo eloquace Pedrazza, custode della tipografia clandestina di Schio, che doveva poco dopo morire nell'infermeria del carcere. Poi, lungo la parete opposta, Osvaldo Negarville, Faliero Pucci, Ferruccio Magnani e poi a Genere Vallini, lo studente bolognese Bentini, nipote del celebre avvocato socialista, e accanto a lui Attilio Gombia e altri due studenti, Riccardo Rizzi e Luciano Senigallesi. Cerco di ripensare il passato, poiché un domani non c'è. Rivedo Totò Cacciapuoti e poi Sergio Marturano, medico, e lui pure pazientissimo maestro, e poi Pietro Amendola, Zini, Bianchi, Graziosi, Poppi. È il camerone intero che ricompare dietro le palpebre bloccate dal gelo, come era in un certo periodo, e poi in un susseguirsi veloce le sue varianti per gli arrivi e le partenze, verso il confino però queste e non verso la libertà, come avevamo previsto e puntualmente era successo per Arturo Colombi e tanti tanti altri prima e dopo di lui. Il bombardamento, intanto, del porto e della città, le robuste mura del vecchio penitenziario papale, scosse dalle deflagrazioni, le catene di rinforzo ai cancelli dei cameroni, affinché nessuno di noi potesse fuggire, le ronde dei secondini armati e linee locali di transito del primo gruppo di prigionieri da trasferire a Sulmona, l'incontro con Basilio, Cinotti, Abrami, Postonia e Giancarlo Paietta di nuovo, che festeggiava il suo 11° anno di carcere, il ritrovato Fidi Assassano, l'autorevole Giuseppe Rossi, il giovanissimo Mario Giannassi, che deve averlo ricevuto poi dalla coraggiosa Croce Rossina di Firenze, il biglietto che affidai a quelle mani affinché lui e gli altri sapessero. Esito per un attimo, e subito dopo, nella cortina sempre più fitta e opaca, le fisionomie nitidissime e le voci anche tornano di Danilo Dolfi, che forse, perché ancora ragazzo, qualcuno chissà chi aveva indotto alla domanda di grazia, che subito dopo, pentitissimo e furibondo, aveva inseguito con una lettera di insulti al dittatore dalla mascella simiesca, per non restare neppure un minuto di più nel camerone di coloro che avevano ceduto. Di Modesto Benfenati, che a 20 anni aveva già conosciuto il confino e la galera, dell'operoso Magli, che s'era, finché gli fu permesso, improvvisato barbiere per risparmiarci gli umori e le nevrosi dei figari ergastolani, del bracciante Emiliano Zambrini, che preferiva non credere in Dio per non doverne pensare male. Dove sono ora? Dov'è Gino Guermandi, l'uomo senza età, che mi sedeva di fronte nell'aula di studio, mentre io la lettera a casa la scrivevo alla maggiore velocità possibile, per dedicare il rimanente del pochissimo tempo a quei quaderni ai quali affidavo le fantasie che di settimana in settimana, di giorno e di notte, mi aiutavano ad evadere la galera, e che l'esangue direttore degli ultimi tempi, quello delle catene a rinforzo dei cancelli, rifiutò di spedirmi a Sulmona o di far pervenire a mia sorella a Livorno. Dopo il bombardamento che ci colpì mentre eravamo nel camerone di transito, altri ed altri ne sono piovuti su Civitavecchia, nulla risparmiando. E tutto ormai il poco frutto di quegli anni sarà andato perduto, non resterà del lungo tempo dell'attesa neanche quello. Non era consentito, ma Aldo e Sergio ci avevano tenuto ugualmente, e pur senza l'ausilio dei libri, un corso di medicina. Bruno e Pietro e poi l'avvocato Poppi di giurisprudenza, Lucio ci aveva intrattenuto a lungo su problemi di alta matematica e sulla relatività e la quarta dimensione dello spazio, Baffè, Zini e Orlando Bernardi, detto Zigozin, e non ne sapeva neanche lui il perché. Era così, da generazioni. Ci avevano insegnato qualcosa di agricoltura, Giacomo Pellegrini, oltre ai corsi politici, ce ne aveva fatti di tattica e di strategia, mentre altri che come lui erano stati in Spagna ci tenevano un corso di guerriglia. Ora saranno in montagna o guideranno la lotta nelle città. Noi siamo qui, non possiamo dare alcun contributo. Tutto quello che abbiamo imparato dai compagni più preparati non serve a nulla, non ci aiuta, o forse sì. Forse è per questo che resistiamo, ci ostiniamo a non cedere, anche se il cerchio si fa sempre più stretto. I carri dei monati passano e ripassano, molti che conoscevamo non ci sono più, e anche Nathan, l'amico inglese, è scomparso. L'abbiamo visto una mattina fra due SS e due poliziotti in borghese andare verso il fondo della Lager Strasse, là dove, poco dopo la nostra baracca, c'è la Strafkompanie, la sezione dei puniti gravi e di coloro che sono in attesa dell'esecuzione. L'intervallo del Brot Zeit è arrivato. Agitiamo le braccia e le gambe gonfie e irrigidite, scuotiamo a pugni e a manate dai pastrani induriti la falda ghiacciata, sbattiamo i berretti contro gli stipiti e varchiamo anche noi, subito dopo Albert, la porta scorrevole. Un posto vicino a una stufa non l'abbiamo potuto conquistare, ma ritroviamo Emil e poi l'ingegnere russo. Ascoltiamo da lui le notizie sulla guerra, che parlano di battaglie navali nel Pacifico, che i giapponesi avrebbero perduto, della stasi delle operazioni in Italia, dove soltanto le formazioni partigiane sembrano attive, di una grossa battaglia in Ucraina, vinta dai sovietici, di infiltrazioni sempre più profonde in Polonia. Leningrado è però ancora accerchiata e la situazione della popolazione deve essere spaventosa dopo anni di blocco e di bombardamenti, anche se la sua liberazione dovrebbe essere vicina. I tedeschi indietreggiano, lentamente però, e combattendo. La guerra, non possiamo illuderci, sarà lunga, più del pochissimo tempo che a noi può rimanere. Le armate dello sterminio cedono terreno, il nazismo conoscerà la sua disfatta, ci ripetiamo, e vorremmo che qualcuno di noi potesse essere presente in quel giorno per l'ultima battaglia. Dipende anche da noi arrivarci, ci diciamo a vicenda ossessivamente, e perciò riorganizzarci, dare un senso ad ogni gesto, ad ogni parola, per morire, se così deve essere, soltanto a metà, perché se non siamo capaci neanche di questo, siamo già finiti, sconfitti dal mostro agonizzante sul quale avevamo creduto di poter, anche soltanto in questo modo, trionfare un poco. Che cosa direbbe mio padre? Che cosa i compagni del carcere se sapessero che ci siamo arresi? E che direbbe Zachariades? Vorremmo vederlo, almeno lui, e ricevere ancora quelle parole che tanto ci aiutarono nei primi tempi. Ma sono settimane ormai che non viene a cercarci, e anche quando, ed è sempre più raro, lo incontriamo lungo la Lagerstrasse, non si sofferma più a parlare con i suoi ragazzi, ma prosegue diritto con un cenno appena di saluto, senza che l'ombra di un sorriso gli spiani il volto. Gli studenti e Basilio se ne sono preoccupati ed hanno chiesto qua e là ai suoi e loro connazionali, andando a cercarli di baracca in baracca. Infine hanno raccolto una voce, ed è che il nostro amico sarebbe in una posizione difficile all'interno di quel comitato segreto del quale nessuno ci ha mai parlato esplicitamente e che pure esiste, ha salvato anche noi dal transport. Alle nostre domande su come era stato possibile, Zachariades non ha però voluto rispondere. Un giorno, forse, e quel giorno non è ancora venuto, forse non arriverà mai. Da qualcuno, da Takis Ariton, probabilmente, Demetrio ha saputo qualcosa di più e ce ne riferisce cautamente, poiché nulla è certo, nulla possiamo verificare. Pare comunque che tutto sia nato dall'interpretazione che il nostro amico avrebbe dato dell'attuale momento e circa la possibilità che tedeschi ed austriaci avrebbero di liberarsi del nazismo con una coraggiosa spallata rivoluzionaria, posizione che sarebbe stata giudicata estremistica e superficiale, fuori dalla realtà, da tutti gli altri che si richiamano ai 5 punti di Lenin. Zacariades avrebbe però insistito nella sua tesi, lui che è il segretario generale di un partito comunista, e la discussione si sarebbe infuocata, le divergenze sarebbero diventate insanabili. Criticato con determinazione, semi convinto forse dentro di sé di aver assunto una posizione erronea e tuttavia non disposto ad ammetterlo, oppure secondo altri tenacemente arroccato dentro una convinzione utopistica, Zacariades non avrebbe più il tempo né la volontà di dedicarsi ancora a quell'azione di guida che esplicava a favore dei suoi connazionali e di alcuni italiani. Vero o non vero, quanto è arrivato fino a noi, resta il fatto che il nostro amico è diventato irraggiungibile, intanto che il gelo e il nevischio sono tornati e noi siamo sempre all'aperto, piegati su quel lavoro che non dà requie. Ci eravamo detti, appena messo piede nel lager, che se vi avessimo perduto un braccio, una gamba, un occhio, se fossimo tornati a casa semifolli e con i polmoni a brandelli, saremmo stati tra i fortunati. In realtà, per quanto sapevamo del nazismo e della sua mostruosa ideologia, pensavamo a una eliminazione immediata o ad una sopravvivenza di non più di alcune settimane. Non immaginavamo questa agonia, questo morire senza fine. Ora non facciamo più ipotesi, non ci poniamo domande, e però non c'è uno solo forse di noi che, se gli fosse concesso scegliere, accetterebbe di nascere. Nel giorno ormai lontano, nel quale un vecchio professore, un credente, aveva impazzito per il freddo, percorso gridando la strada della baracca e s'era poi buttato in ginocchio con le braccia alte nella tormenta, maledicendo chi lo aveva messo al mondo, un altro italiano, un napoletano di mezza età, aveva balbettato che pure doveva essere stato un giorno di festa, quello nel quale ognuno di noi aveva visto la luce, e che certamente erano stati formulati voti, si erano accese speranze intorno alle nostre culle, senza poter immaginare che sarebbe arrivato un tempo nel quale quei piccoli esseri avrebbero considerato una sciagura la vita che era stata loro data. Ma ci è toccato, siamo qui e non possiamo farci nulla, soltanto resistere nonostante il gelo e la solitudine, ostinandoci minuto dopo minuto, poiché soltanto quella ormai l'ostinazione ci può aiutare. Pagina 228.